Ciao a tutte e tutti.
Ecco, con te ovviamente vogliamo parlare dell'ultimo accordo che è stato siglato tra l'Unione Europea e la Turchia. Ieri in una conferenza stampa il capo dello Stato Erdogan ha dichiarato che l'Unione Europea ha perso un treno nel non voler accettare la proposta turca di una zona cuscinetto nel nord della Siria per ospitare i profughi e con una no-flying zone nell'area. Sostanzialmente l'Unione Europea non ha permesso a Erdogan di occupare il Rojava, di occupare il nord della Siria, l'area abitata da gente di lingua curda prevalentemente, che ha dato vita ad esperienze di autogoverno territoriale che ovviamente inquietano Erdogan, inquietano il governo turco alle prese con una durissima repressione nei confronti delle popolazioni curdofone del Bakur. A te la parola.
Allora, sì, in merito a questa fly zone ci sono diverse dichiarazioni rilasciate da parte del primo presidente della Repubblica e dal primo ministro in questi ultimi anni. Addirittura mi ricordo in uno il Presidente della Repubblica aveva detto in una conferenza stampa che aveva riferito ad alcuni responsabili della Commissione Europea che la Turchia ormai si vanta del suo successo nel settore edile, quindi si era proposto come il costruttore di una città lungo confine tra la Turchia e la Siria che avrebbe accolto i profughi che scappano da tutte le parti della Siria, così li avrebbe impedito l'accesso in Turchia e così sarebbe nata anche una città grande piena di profughi tra Rojava oppure dentro Rojava, ma comunque non sul territorio turco. E mentre le dichiarazioni sono in questa direzione, a proposito il passaggio delle persone, come hai detto anche tu, c'è stato il secondo incontro in merito a un accordo che è stato indicativamente quasi 100% definito e ufficializzato tra la Turchia e la Commissione Europea. E l'accordo sta diventando sempre più chiaro, i dettagli vengono piano piano fuori, non c'è niente di certo perché soprattutto in merito ai numeri che devono, cioè sugli immigrati c'è un grande punto interrogativo. Però se dobbiamo riassumere, l'accordo prevede la restituzione di un tot di migranti che si trovano nelle isole greche sul mare Egeo verso la Turchia, e poi anche la stessa cosa dovrebbe essere fatta anche al contrario. E per quanto io ho capito il numero degli immigrati che sono passati dalla Turchia verso i paesi europei in questi ultimi 365 giorni sono più di 800.000. Questi sono i numeri che ieri ha riferito Al Jazeera. E invece in Grecia particolarmente in queste isole si trovano più di 500.000 immigrati che appunto attraversando la Turchia sono arrivati in questi punti. Allora, il primo punto dell'accordo è quello di respingere appunto gli immigrati che si trovano sulle isole greche verso la Turchia e in cambio, attraverso una serie di controlli come si deve, sistemare gli immigrati siriani che si trovano in Turchia verso l'Europa. Questo è appunto uno dei punti non chiari perché per esempio Georgios Kritis, che è il portavoce del governo greco in merito alla materia di immigrazione, ha detto che non è un lavoro che si può concludere in 24 ore come è stato pubblicizzato subito dopo l'accordo e ci vogliono almeno 2.300 esperti, quindi rappresentanti dell'ACNUR, mediatori, interpreti eccetera, che devono andare in Grecia a analizzare i casi, perché se la Grecia restituisce tutti questi immigrati senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di e appunto il lavoro fatto bene vuol dire che fa un'escursione di massa che è contro la Convenzione di Ginevra. Quindi ad ognuno bisogna dare il diritto a un'analisi adeguata.
Cosa che tra l'altro l'Italia invece aveva fatto, e come, nel 2009, attuando respingimenti di massa nel Mediterraneo in direzione della Libia, lo ha fatto per oltre un anno, e poi anni dopo è arrivata anche la condanna del Tribunale dei diritti umani dell'Unione del Consiglio d'Europa, però fatto sta che intanto era avvenuto quello che doveva avvenire, ossia erano stati cacciati indietro profughi di guerra.
Sì, la Grecia insieme ad alcuni altri paesi europei, comunque un paese europeo definito non come un paese sicuro, quindi anche quelli che vengono respinti dalla Grecia, che poi trovano magari cercano un altro rifugio in un paese europeo, spesso volentieri, nonostante l'accordo di Dublino, non vengono respinti in Grecia, perché appunto per i rifugiati non viene definito come un paese sicuro. Quindi qua le preoccupazioni delle organizzazioni internazionali non governative, oppure che lottano per i diritti dei rifugiati, sono legittime. E poi il promettere di effettuare un lavoro del genere nell'arco di 24 ore, come dice Georgios Kritis, è una promessa assurda. E inoltre saranno respinti, rimandati, risistemati, chiamiamo come vogliamo, in Turchia, che non tuttora non ha firmato tutti i punti della Convenzione di Ginevra. E poi dovrebbero venire un sacco di esperti, mediatori, rappresentanti dell'ACNUR anche in Turchia per controllare la sistemazione di queste persone. Non lo dico io, perché è previsto nell'accordo e ancora non è avvenuto questo. Secondo una dichiarazione che ha fatto Frontex alla Algeria turca, e nell'arco di 24 ore che sono passate subito dopo l'accordo, soltanto 25 rappresentanti turchi sono andati in diverse isole greche per appunto fare una sorta di censimento, controllo della situazione, eccetera. Quindi anche se era assurdo che il problema sarebbe risolto in 24 ore, comunque, nonostante il fatto che siano passati 3 giorni, anche i primi passi sembra che non siano stati eseguiti correttamente. Inoltre lo scambio degli immigrati, che dovrebbe avvenire uno per uno, è un altro punto interrogativo, ossia per ogni immigrato che sarà respinto dalle isole greche in Turchia deve essere riconsegnato un siriano dalla Turchia verso l'Europa. Però in un altro punto in questo accordo dice che l'Europa potrebbe accogliere al massimo 72.000 siriani che saranno partiti dalla Turchia. E le cifre non corrispondono, e in un altro punto nell'accordo dice che questa cifra può essere superata, però secondo in un altro momento, dopo i primi controlli, eccetera. Appunto, questi famosi primi controlli prevedono anche due altri punti, la libera circolazione per un tempo limitato dei cittadini turchi e il rilascio di 3 miliardi di euro entro il 2018. Appunto, entro il 2018, in merito ai soldi, ci sono una serie di controlli che devono essere fatti per capire se i siriani respinti dalle isole greche in Turchia trovano un rifugio adeguato, un trattamento corretto. E poi la questione della libera circolazione, appunto, prevede una serie di controlli. Per esempio, la Commissione europea aveva proposto già nel 2013, perché questo è un accordo vecchio, alla Turchia di compiere 72 passi in merito appunto alla Convenzione di Ginevra, espulsione di massa, trattamento adeguato nei confronti dei rifugiati, eccetera. Su queste 72 tuttora la Turchia ha realizzato soltanto 35 punti e teoricamente entro fine aprile dovrebbe completare tutto e nei primi giorni di luglio si dovrebbe parlare della libera circolazione. Tra questi punti, per esempio, oltre appunto il pieno riconoscimento della Convenzione di Ginevra, c'è anche la digitalizzazione corretta dei documenti e la protezione dei dati privati, eccetera. E che teoricamente questi sono i passi importanti per impedire la tratta delle persone. e la falsificazione dei documenti, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando dei passi enormi da compiere, da fare, e i tempi sembrano estremamente, estremamente limitati, e le prime lamentele sono già arrivate, come ha detto da parte del governo greco, che nonostante la promessa, la questione non può essere risolta nell'arco di 24 ore. Quindi i dettagli continuano ad arrivare, però la questione sembra che sia molto, sarà gestita in una maniera così alla mano, in un modo molto precario. Il problema è che qua si parla della vita delle persone, non di 4-5 scatole oppure 5-6 macchine.
Certamente sì, però sembrerebbe che in tutto questo quello che conta, al di là della forma, al di là del fatto che qualcuno farà ricorsi, che qualcuno piangerà sui diritti umani, e che di fatto sembra che dopo 800 sbarchi al giorno, adesso gli sbarchi sono sensibilmente diminuiti, pare che ce ne siano stati solo 47 nell'isola di Lesbos ieri, e contemporaneamente i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, che dovrebbero essere luoghi aperti, in realtà si configurano come veri e propri centri di detenzione, racconta alla stampa questa mattina, sulla stampa questa mattina, Niccolò Zancan, che ci troviamo di fronte ad un veri e propri centri di detenzione, centri nella quale la gente verrà reclusa, e questo è frutto di un accordo col governo greco.
Sì, al di là della situazione appunto in queste condizioni precarie in Grecia, c'è un altro punto. Entro il primo giugno l'accordo può essere esteso anche su altri paesi, quindi il rimpatrio degli immigrati che si trovano in altri paesi europei verso un terzo paese sicuro, ossia verso la Turchia, può essere esteso anche, appunto, può essere esteso anche su altri paesi al di fuori dalla Grecia. Quindi, come dici tu, la situazione in tutti i sensi è estremamente preoccupante e precaria in Grecia, ma tirare gli standard, i cosiddetti standard turchi, verso un livello accettabile entro primo giugno è un sogno incredibile. Inoltre, iniziare a parlare dal primo giugno dei nuovi rimpatri da altri paesi, oltre la Grecia, verso la Turchia è una cosa molto azzardata, quindi sembra che sia stata fatta una dichiarazione in un momento assolutamente sbagliato, mentre appunto prima di tutto la Grecia e la Turchia non siano pronte, e sembra sempre di più che questa sia una dichiarazione assolutamente politica per dare una risposta all'elettorato che in Europa non fa altro che accettare ormai i programmi che promettono la lotta contro l'immigrazione, come una risposta alla crisi economica, perché oggi nella maggior parte del continente purtroppo i partiti politici vincono le elezioni attraverso questa voce.
Sì, io credo che tu stia toccando uno dei nodi. In realtà in Europa conta che la xenofobia diffusa, la paura diffusa, oggi ci sarà un'altra ondata, perché ci sono stati 2-3 attentati a Bruxelles, sicuramente ci sono state 2 esplosioni consecutive nell'atrio dell'aeroporto, si parla di 13 vittime e 25 feriti, ma probabilmente il bilancio è destinato a crescere, e successivamente anche di bombe nella metropolitana, in maniera particolare una sarebbe esplosa in una stazione dove ci sarebbero stati a loro volta dei morti, si parla di 10 morti, quindi è chiaro che questo evento susciterà ulteriori spinte xenofobe, razziste, e una pressione da parte delle destre nei confronti dei governi, o quando sono al governo direttamente esercitarlo per ulteriori misure. Quindi chiudere la rotta balcanica era l'unica cosa che interessava all'Europa, e al di là delle condizioni in cui saranno o non saranno tenuti i profughi, oggi la Turchia si pone come gendarme dell'Europa, si pone come quella che chiude questa frontiera. Nei fatti oggi i pattugliamenti sono iniziati e la gente sta cominciando a non partire, quindi forse più che non il tema dello smaltimento di quelli che già ci sono, il nocciolo è che oggi la Turchia si impegna a non farne partire più, come fece a suo tempo Gheddafi dopo gli accordi con l'Italia. Quindi io credo che il nocciolo sia tutto lì. Poi, chiaro, su tutto il resto si discute, però il punto principale è che l'Unione Europea ha pagato la Turchia, o ha promesso di pagare la Turchia per fare il gendarme delle proprie coste. Questo mi sembra forse, io tendo ad essere un po' tranchant, però tu ritieni che ci sia ancora spazio per le sfumature in tutto questo?
Allora, io sì, credo che tu abbia illustrato correttamente l'aspetto politico della situazione. Chiuderei soltanto citando l'ultimo articolo che è stato pubblicato sul giornale Independent l'altro di ieri, un articolo che comprende delle interviste fatte presso le isole greche, perché un giornalista poi ha detto andiamo a vedere in queste isole greche la gente cosa pensa. E tra le persone intervistate siriane e afghane non c'era, a meno che il giornalista non abbia manipolato i risultati, non c'era una persona che voleva andare oppure ritornare in Turchia. Addirittura una mamma aveva detto che avrebbe preferito morire che tornare in Turchia, perché aveva trascorso 9 mesi e aveva vissuto in condizioni terrificanti. Ricordo che in Turchia ci sono dei campi profughi, sono più di 25, ma soltanto il 12% della popolazione siriana, stiamo parlando di circa 3 milioni di persone, 12% di popolazione siriana vive in questi campi, quindi la maggior parte vive nelle città e sotto sfruttamento lavorativo, questo è stato documentato milioni di volte, e vivono anche tuttora per la maggior parte senza diritto, senza un permesso per motivi di lavoro. Soltanto a fine dicembre del 2015 il portavoce Numan Kurtulus del primo ministro aveva detto che il governo stava lavorando su un nuovo permesso soggiorno ad hoc per i siriani che gli avrebbe dato il diritto al lavoro. Tuttora non c'è nessuna novità, quindi la vita dei siriani, afghani, tutti quanti, ma per la maggior parte ovviamente sono adesso siriani, è estremamente precaria in Turchia. O un siriano o finisce nel giro dell'assistenzialismo gestito così, oppure finisce sotto nel giro di sfruttamento. E dalle isole greche sembra che le persone non abbiano l'intenzione di rientrare in Turchia, date queste condizioni.
Beh, questo mi sembra ovvio, nessuno che si è messo in viaggio, ha lasciato un paese, ci vuole tornare, nessuno vuole fare marcia indietro, tutti vorrebbero andare avanti. D'altra parte le condizioni dei quasi 3 milioni di profughi che si trovano in Turchia sono spaventose, e quindi il più delle volte sono abbandonati a se stessi, oggetto di sfruttamento selvaggio, insomma nessuno vuole tornare in una situazione di questo genere. Ma credo che a fronte di tutto il pietismo che i media europei manifestano nei confronti delle famiglie siriane, dei bambini che guadano e della situazione che c'è a Idomeni e in altre frontiere d'Europa, in realtà l'importante, come si dice, è lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se la gente resta in Turchia invisibile o viene ricacciata in Turchia, tutto a posto, ci pensa Erdogan a tenere le nostre coscienze tranquille. Non c'è più nessuno che preme alle frontiere dell'Europa, questo credo che sia il nocciolo forte in questa vicenda, e che dà la misura della qualità morale dei governanti europei.
Giusto. Ricordo a proposito quelle che vivono appunto siriane, come l'ultima cosa, poi lascio spazio agli altri, e due marche di abbigliamento famosi, Next e H&M, britanniche, neanche 2 mesi fa hanno ammesso che in Turchia nei loro laboratori per la maggior parte, cioè in alcuni per la maggior parte, lavorano i minorenni siriani. Quindi questo credo che chiuda perfettamente il cerchio. e se dobbiamo parlare di come riescono a circolare le persone e le merci tra i paesi di produzione e i paesi di consumo.
Indubbiamente sì, i profughi siriani, qualcuno diceva, sono ambiti in Germania, dicevano queste state che possono fornire manodopera, ma in realtà in qualunque paese, quando sei sottoricatto, puoi diventare manodopera sottopagata al servizio del migliore, del peggior offerente, per meglio dire. Questa credo che sia la situazione nella quale ci troviamo. Monitoreremo comunque tutto quello che sta accadendo per cercare di capire come si realizzerà poi concretamente tutto questo, perché una cosa siamo ragionevolmente certi: la gente continuerà a muoversi, continuerà a cercare di approdare in Europa, cercherà di continuare a proseguire il proprio viaggio. Se non hai niente da aggiungere, io ti saluterei.
Vi saluto anch'io e vi ringrazio.
Grazie a te, alla prossima.